Ed ecco allora sorgere l'altra scuola, che è convinta di poter arrivare da un lato a scoprire il nucleo storico di Gesù, ma anche che continua a sottolineare il fatto che gli Evangeli hanno una stesura, una redazione fatta da ogni evangelista, fatta dalla testimonianza della Chiesa. C'è un filtro, è la Redaktionsgeschichte, la storia della redazione. E Luca è colui che ci offre, proprio con questo suo prologo, la chiave per capire che lui ha una sua prospettiva. Egli si interesserà in maniera particolare della storia di Gesù come incontro tra l'infinito e il finito. Ma come vedete, questa frase che io ho detto automaticamente non è una frase di uno storico. Non può essere vagliata da uno storiografo. L'incontro tra il finito e l'infinito è squisitamente un discorso teologico. E allora vedete che la storicità di Luca, nell'interno della sua redazione, ha una finalità ulteriore, è quella della scoperta del Cristo. Ed allora vediamo il secondo punto. Storia, abbiamo detto. Questa storia con una finalità particolare. Riusciamo certamente ad entrare nell'interno della figura di Gesù. Ma questa figura di Gesù non è presentata perché uno abbia un atlante storico su Gesù e sulla Palestina di quel tempo. Quella figura di Gesù è presentata perché tutti credano. Secondo, la trama del libro. Se è attento alla storia, dovrebbe seguire un itinerario storico prefissato. E apparentemente sembrerebbe che Gesù... Il Gesù di Luca segue un itinerario, ma adesso io vi dimostrerò subito dal vivo come in realtà la trama che l'autore ha in mente, che Luca ha in mente, è una trama di tutt'altro genere. È una trama teologica, è una trama spirituale, in cui la storia c'è, ma la storia è fatta lievitare. Proviamo. Quando io parlo di trama, o di struttura se volete, o di spartito, io evidentemente suppongo una guida di lettura. Suppongo che l'autore non ha intinto la penna e si è messo a scrivere convinto di poter dire ex abundantia cordis, di poter parlare della ricchezza del suo cuore. Vuol dire che egli aveva un progetto preciso, nitido, in mente. E questo progetto noi lo dobbiamo seguire se vogliamo capire il suo ultimo scopo. Beh, voi vedete che il Vangelo, lasciamo tra parentesi i primi due capitoli, questi primi due capitoli sono in realtà una specie di grande premessa, i Vangeli dell'infanzia, che esamineremo la prossima volta. Vediamo che il Vangelo è articolato in un trittico. C'è un primo grande quadro che comincia nel capitolo terzo e finisce nel capitolo nono, versetto 50. La distribuzione in capitoli e versetti sapete che è puramente casuale e secondaria. In epoca posteriore è avvenuta. I Vangeli non sono stati scritti con capitoli e con versetti. 9:50, è la Galilea, e al centro c'è un grande discorso che Gesù tiene in un punto preciso dello spazio, Nazareth, il discorso che per Luca è il più importante di quello delle Beatitudini. Secondo, il secondo grande quadro, il più lungo, dilatato, 10 capitoli, leggiamo 9:51. Mentre stavano compiendosi i giorni della sua ascensione, io traduco meglio così, perché vedremo che l'ascensione è importante per Luca, Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme. In greco c'è una frase curiosissima, fece la faccia dura Gesù, quando uno sceglie fissando tutto il suo essere, si dirige verso Gerusalemme. E da quel momento in avanti, nei capitoli che passano, 10 capitoli ho detto, c'è sempre un filo sottile che ogni tanto emerge. Non dobbiamo mai dimenticare che Gesù, il Gesù di Luca, è un Gesù in cammino. E questa lunga marcia che egli fa, la sua lunga marcia, verso la città del suo destino. Per esempio, 13:22, passava per città e villaggi, insegnando mentre camminava verso Gerusalemme. 17:11. Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea durante il viaggio verso Gerusalemme. 18:31. ecco, noi andiamo a Gerusalemme. 19:28. Detto questo, Gesù proseguì avanti agli altri, salendo verso Gerusalemme. E alla fine, 19:29, fu vicino a Betfage e Betania, è la periferia di Gerusalemme. Il Gesù di Luca, e avete visto anche nel quadro del pittore Timoncini, c'è questo elemento, la bisaccia, il bastone da viaggio, i calzari. Il Gesù di Luca è per eccellenza un Gesù nomade, un Gesù pellegrino, il Gesù proprio dell'antico Israele, che continuava a camminare. C'è un cristiano anche, un discepolo in Luca, che è per eccellenza il pellegrino, lo deve seguire sempre. C'è uno stupendo riferimento a Luca nell'interno di un libro molto bello che spero molti di voi abbiano letto, Il racconto di un pellegrino russo. C'è proprio un riferimento a Gesù che sta andando verso Gerusalemme. Poi questo pellegrino fa questa sua confessione. Per grazia di Dio sono uomo e cristiano. Per azioni mie sono un grande peccatore. Per vocazione, notate bene, per vocazione, per chiamata, sono come Gesù, pellegrino della specie più misera, errante di luogo in luogo. I miei beni terrestri sono una bisaccia sul dorso, con un po' di pane secco e nella tasca interna del camiciotto la sacra Bibbia, null'altro. Il pellegrino, simbolo dell'esistenza spirituale. E voi capite che questa non è una notazione storica. Gesù è andato e tornato. La storia ormai è piegata da Luca. È piegata perché quel viaggio non è solo un viaggio storico, è un viaggio ormai spirituale, è un itinerarium mentis, Jesu, un viaggio della mente, dello spirito di Gesù verso quella meta. E vedremo, terza parte, qual è questa meta. Gerusalemme, dal capitolo 19, versetto 29, fino alla fine. Gesù entra e lì si compiono gli ultimi momenti, ma chiediamoci, dove Gesù conclude il suo viaggio? E io immagino che la risposta di tutti voi spontaneamente è la resurrezione. Questo è vero per tutti gli evangelisti, ma non per Luca. Luca mette come punto terminale del suo Vangelo, come punto terminale del viaggio di Gesù, il Monte degli Ulivi. E sul Monte degli Ulivi Gesù sale al cielo, il grande segno dell'ultimo viaggio, dell'altro viaggio, che sarà continuato anche negli Atti degli Apostoli, quando Cristo sarà presentato come l'archegos, la guida che cammina in avanti. E dietro c'è tutto il suo popolo che va verso l'infinito, verso Dio. E il Vangelo finisce con una frase, 24:53. Tutti stavano, i discepoli, sempre nel Tempio lodando Dio. Il Vangelo era iniziato nel Tempio. Ma chi c'era nel Tempio? Nel capitolo primo, versetti 5 seguenti, come vedremo la prossima volta, tutti lo sanno. C'era il popolo dell'antica alleanza. Ora, Zaccaria, ricordate il sacrificio, la visione, ora c'è il popolo della nuova alleanza. E questa comunità di discepoli, ma anche sapete che pur segnalando Gerusalemme come meta, per noi discepoli, Luca ha indicato che Gerusalemme non è il punto terminale del nostro destino, perché la seconda opera, gli Atti degli Apostoli, finiranno a Roma, cioè finiranno in tutto il mondo. Cristo passa nell'interno del nostro spazio, arriva a Gerusalemme e va nell'infinito. Noi entriamo sui suoi passi nel nostro spazio, ma andiamo all'orizzonte sterminato del mondo in attesa di essere con Lui nella ascensione, nell'infinito di Dio. Terza parola. Questa parola la intitolerei proprio progetto. Abbiamo detto storia, attenzione alla storia, trama, struttura. Terzo, il progetto, cioè qual è l'ultima idea, l'ultimo messaggio, il messaggio fondamentale, radicale, sul quale si costruisce un po' tutto questo Vangelo. Ecco, la risposta è certamente quella che già abbiamo in un certo senso abbozzato, perché tutto si tiene insieme in questo racconto su Luca dall'esterno. Egli ci offre una teologia della storia. E cerchiamo qui di precisare che cosa voglia dire teologia della storia, visione della storia. E da questo anche capite che i Vangeli non sono delle cose facili. Non sono dei libri zuccherati da prendere così come libri di pia consolazione. Ritorna ancora quella parola di Kafka. Sono dei libri che hanno delle visioni, qualche volta anche dure, ma delle visioni anche solide. E questa è una visione a grande respiro. Luca ci offre la sua interpretazione della storia più o meno in questa maniera. Immaginate come una specie di grande traiettoria. Questa traiettoria è iniziata alle nostre spalle. C'è un versetto di Luca, 16:16. La legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio. Voi vedete che alle spalle necessario c'è tutto l'antico Israele. Necessaria c'è tutto l'Antico Testamento, che per Luca finisce col Battista. Battista non è nel Nuova Alleanza, è ancora l'ultimo dei profeti. Al centro c'è un anello, una specie di perno. Nel 1954 è uscito uno dei più grandi studi, ancora fondamentali, nonostante sia discutibile in più di una sua pagina, ma uno dei grandi studi sul Vangelo di Luca. L'autore era un discepolo di Bultmann, che abbiamo citato prima, si chiamava Hans Conzelmann. Il titolo dell'opera è significativa. Secondo me riassume in maniera limpidissima il significato di questa lettura della storia e soprattutto di questo anello centrale. Egli ha intitolato in tedesco il suo libro così, Die Mitte der Zeit, il punto di mezzo del tempo. Cristo è quasi il perno. Tutto il resto può ruotare perché c'è Lui. Altrimenti la storia si sfalderebbe in una serie di giorni, in una serie di anni, non sarebbe storia della salvezza. Ed ecco allora l'altro elemento, la traiettoria del passato, il perno di Mitte der Zeit, e poi dall'altra parte il filo che continua, la traiettoria che continua. E qui la sorpresa. Qual è la traiettoria successiva? E noi tutti saremmo tentati di dire che è la Chiesa in cammino verso la pienezza. Ecco, Luca è quello che in maniera più rigorosa parla solo della Chiesa. Cioè Luca non ha la preoccupazione di presentarci la fine della storia. Egli ci vuole dire, c'è stato alle spalle Israele, c'è il Cristo che è il perno di tutta la nostra storia, e ora c'è il tempo nostro. Viviamo questo tempo. E poi? Non preoccuparti. Gli studiosi, alcuni, sono convinti che questo sia dovuto a un dato di fatto. Adesso io cerco di dimostrarvelo. Se prestate un po' di attenzione, è un lavoro un po' faticoso forse, riuscirete a capire che forse c'è un'anima di verità, anche se questa teoria forse è un po' esasperata. Vediamo di spiegarla. Voi avete certamente nei Vangeli, e soprattutto in Paolo, prendiamo la prima lettera ai Tessalonicesi, la testimonianza di una chiesa che era una chiesa in altissima tensione, stava aspettando la fine. Vi ricordate quella parola, parusia? Era il termine che si usava per indicare l'arrivo degli imperatori nelle città dell'impero, nelle province. Era il grande evento, che voleva dire anche tra l'altro alcune cose molto concrete come la remissione dei debiti, delle tasse, la liberazione dei prigionieri, le amnistie, eccetera. Di fronte a questa parusia si può dire che i cristiani sono col capo levato continuamente. Ogni alba della domenica per questi cristiani, per alcune comunità come quella di Tessalonica, era un po' l'alba in cui si aspettava che forse proprio in quel giorno Cristo sarebbe ancora apparso sfolgorante e avrebbe chiuso il libro della storia. Gli anni passano e le parole di Gesù, che parlavano anche di questa fine, lette senza prospettiva probabilmente, vengono ora corrette da Luca. E voi dite, ma come si dimostra che Luca ha fatto questa correzione? Guardate, io vi porterò degli argomenti in negativo e in positivo. Ci sono due frasi nel Vangelo di Marco che Luca cancella, eppure cita quasi tutto il contesto. Tra parentesi, vi dirò che noi sappiamo quali sono le fonti di Luca. Gli studiosi sono riusciti a identificarle. Lui conosceva già Marco, lo usa. Seconda fonte, ha usato una fonte sua propria, personale, perché ci sono molte pagine tutte sue, ne leggeremo alcune bellissime, sono le più belle del Vangelo, le sue. Nessun altro evangelista conosce queste parabole, questi detti di Gesù. Terzo, un'altra fonte è la famosa fonte Q, dal tedesco Quelle, fonte. Era una raccolta di detti del Signore che si vede che gli evangelisti hanno usato. Una raccolta proprio essenziale di frasi di Gesù, un proto-Vangelo diremmo noi. E poi, quarto, ha usato per i Vangeli dell'infanzia una fonte palestinese, come diremo a suo tempo. Ebbene, Marco ha queste due frasi. Vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Luca cita prima, a suo modo, ma cita la frase, arriva a questo punto la taglia. Non ci, vi sono alcuni qui presenti. Questa frase a lui ormai non andava bene, perché egli voleva indicare questo allargarsi dell'attesa. Gesù probabilmente intendeva un'altra cosa con questa frase, il regno di Dio presente in lui, nella pienezza, ma loro l'avevano interpretato come fine del mondo. Ancora, Marco 13:30. Luca cita fino a 13:29. Poi Marco ha: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. E ha indicato già scene che sono scene apocalittiche. Luca la cancella questa frase. Due frasi positive, anche queste sono emblematiche, per indicare come Luca voglia sospendere questo stato di tensione, voglia scioglierlo, voglia mettere tranquillo e dire: dobbiamo ancora vivere molti secoli. Dobbiamo vivere nella Chiesa, e questo è il nostro tempo, non guardate al poi. Ecco, Luca 19:11, all'inizio della parabola cosiddetta delle mine, i talenti, in Luca mine. Questa parabola Gesù la raccontò perché essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Gesù racconta apposta la parabola per dire che non si manifesta da un momento all'altro. Ancora, Luca 21:8. Chi sono i falsi profeti? I falsi profeti sono quelli che verranno nel mio nome dicendo: sono io, e diranno: il tempo è vicino, ebbene non seguiteli. Voi vedete come è esplicito Luca nell'indicare che il Cristo, evidentemente queste sono parole che egli probabilmente mette in bocca a Gesù per esplicitare il pensiero di Gesù. Tutti coloro che dicono la fine del mondo è vicina sono falsi profeti. E allora ecco, il Vangelo di Luca è il Vangelo del presente. E noi lo dimostreremo adesso in maniera continua durante la nostra lettura, continuando a far vedere che il Vangelo di Luca è il Vangelo dell'etica, è il Vangelo della morale, è il Vangelo della quotidianità, è il Vangelo dei diseredati che ora sono poveri, che ora, come dice lui, hanno fame, hanno sete. Sarà il discorso continuo del discepolo, il quale deve seguire ogni giorno il Signore Gesù. Guardate, sono dettagli, ma in un testo così rigoroso come il Vangelo, anche i dettagli hanno un loro significato. Marco e Matteo dicono che per seguire il Cristo cosa bisogna fare? Bisogna prendere la croce e seguirlo. Luca cita la frase, però lascia cadere un particolare che è un segnale. Bisogna prendere ogni giorno la croce e seguirlo. Egli è convinto che è la vita quotidiana, è la vita nella quale ci sono le grandi epifanie di Dio, le grandi manifestazioni di Dio. E il poi è nelle sue mani. Noi non ne parliamo. Sappiamo che quel poi è l'ascensione, la nostra e la sua ascensione, ma per ora i vostri occhi siano fissi su Gerusalemme. Voi tutti avrete in mente quella scena di Atti 1, che a suo tempo abbiamo già commentato. I discepoli che guardano il cielo e che ricevono l'invito invece a non guardare in alto il Signore risorto, ma ad andare a Gerusalemme ad annunciare. Ecco, il Vangelo di Luca ha questo progetto ultimo, mostrarci che la storia è distesa su un tracciato armonico, anche se a noi sembra fatta di una matassa di fili aggrovigliati. Questo tracciato armonico ha un prima e ha un poi, ha un centro che lo sostiene. Il poi lo stiamo ancora vivendo, lo stiamo svolgendo questo filo continuamente, l'importante è svolgerlo bene. E noi vedremo che Luca ci mette proprio nelle mani il modo per poterlo svolgere bene, per far sì che diventi un filo d'oro. E questo filo d'oro non cadrà nel nulla, certamente, sale verso Dio. Però tu preoccupati che lo scioglimento sia fatto con grande finezza, con grande attenzione, anche nei particolari. È bellissima quella frase che diceva Moriaca a proposito dei particolari, delle piccolezze di Gesù, del Gesù di Luca. Quel Gesù che è attento sempre alle piccole cose, alle piccole sofferenze, lo vedremo, alle piccole scene quotidiane. E Moriac diceva, ci ha insegnato Luca che noi non abbiamo mai il diritto di disprezzare, di irridere il pianto dei bambini, perché tutti i dolori sono uguali e importanti per chi li vive. Ecco, tutte le piccole cose di Gesù sono tutte altissime agli occhi di Luca. Questo era il percorso che vi volevo dare inizialmente, magari con un po' di fatica questa sera. Concludiamo con un appello, questa volta un invito finale. Noi leggeremo dalla prossima volta una serie di pagine, saranno sempre solo pagine, sempre solo testi di Luca dopo questa introduzione. Il libro ormai, il libro che seguiremo nella sua storia, nella sua trama e nel suo progetto, ma nei particolari. E cominceremo con l'atmosfera, anche se non lo è attualmente, con l'atmosfera natalizia, quei bellissimi due capitoli iniziali, il cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Noi, come sempre, lo dico, saremo costretti a selezionare. Io vi invito, però, ed è questo l'appello che io rivolgo sempre quando comincio un corso, già altre volte ve l'ho rivolto, questo appello, quando comincio un corso, vi invito a percorrere tutto il testo. Per una volta leggiamolo tutto. Abbiamo 4 settimane ancora davanti. Percorriamolo integralmente, questo Vangelo, al di là delle pagine che io necessariamente dovrò scegliere. Ci sono molti commenti, anche in lingua italiana. C'è il grande commento di Schurman, un grande capolavoro questo, pubblicato dalla Paideia di Brescia. C'è un commento anch'esso molto esteso di Ernst, pubblicato dalla Morcelliana. Ci sono commenti più semplici, come quello di Ortensio da Spinetoli, pubblicato dalla Cittadella. Oppure quello di Rademakers e Bossuy, pubblicato dalle Deoniane. O quello ancora più breve, più essenziale, di Ghidelli, pubblicato dalle Paoline. C'è un'antologia, quindi possibile, altri che non ho citato, ci sono. L'importante è che tutti leggano, ma, ed era questo l'ultimo appello, proprio detto con particolare calore, ricordiamo sempre, sia che siamo credenti o non credenti, ricordiamo sempre che sono testi sacri. Io proprio ho, voi lo sapete, l'ho confessato altre volte, ho una grande passione per esempio per il greco, un grande amore viscerale cominciato si può dire, dalla mia adolescenza, quasi direi, non infanzia, ma dalla mia adolescenza lontanissima. Ecco, io onestamente devo dire che il più pur bello greco di Luca non è in realtà, non riesce neppure ad arrivare alle soglie dello splendore di Platone o della grandissima poesia greca. Però noi sappiamo che questo testo per noi, e soprattutto io qui lo dico per i credenti, è questa specie di fiamma unica che deve non soltanto guidare il nostro pensiero, non è ammissibile essere freddi esegeti soltanto. È un testo che guida e illumina la nostra fede, il cammino della nostra vita. E per i non credenti dico, è quella grande eredità che ha influito paradossalmente molto di più di Platone, anche se Platone e il suo pensiero apparentemente sembrerebbero più alti. Ma la storia è stata segnata da queste 24 paginette, ad esempio, di Luca, molto di più che non nella grande collezione dei testi platonici. E allora leggiamo questo Vangelo, questi Vangeli, come libri di Dio, dagli apoftegmi dei padri del deserto. Voglio lasciarvi questo ricordo. Un discepolo andò dal suo maestro e gli disse: «Maestro, voglio trovare Dio». E il maestro sorrise. E siccome faceva molto caldo, invitò il giovane ad accompagnarlo a fare un bagno nel fiume. Il giovane si tuffò e il maestro fece altrettanto. Suggestivi questi padri del deserto, che però non hanno nessun imbarazzo anche nel vivere le cose quotidiane, semplici. Poi lo raggiunse e lo agguantò, tenendolo a viva forza sott'acqua. Il giovane si dibatté alcuni istanti, finché il maestro lo lasciò tornare a galla. Quindi gli chiese al discepolo, che cosa avesse desiderato di più mentre si trovava sott'acqua. E il discepolo rispose, l'aria evidentemente. Desideri Dio allo stesso modo e la sua parola allo stesso modo, gli chiese il maestro. Se lo desideri così, non mancherai di trovare lui e la sua parola. Ma se non hai in te questa sete ardentissima, a nulla ti gioveranno i tuoi sforzi e i tuoi libri. Non potrai trovare la fede se tu non la desideri come l'aria per respirare. Grazie.